Ave Maria, cari amici, un ben trovato a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo di Fatima, ecco, quindi al Catechismo che noi attingiamo proprio da questo scritto, da questo volume di Suor Lucia che parla degli appelli di Fatima. Ecco, gli appelli di Fatima contengono veramente un Catechismo che possiamo dire ci viene proprio dal cielo attraverso la Madonna. Ebbene, cari amici, anche questa settimana noi proseguiamo la lettura di questo volume, Gli Appelli di Fatima, e in una forma letteraria, possiamo dire così, molto, molto felice, Suor Lucia risponde a delle domande, ecco, a delle domande che forse le sono state veramente rivolte, diciamo, da delle persone fisiche, ma che hanno una validità veramente generale. Quindi le domande sono sulla condizione, l'ambiente, no, delle due famiglie dalle quali la Madonna ha tratto i pastorelli. Quindi si tratta proprio di non è una curiosità, ma proprio l'ambiente di queste famiglie che sono state la prima scuola, ecco, per i figli e soprattutto che li hanno portati a vivere cristianamente fin dall'inizio. Allora, innanzitutto, prima di riprendere un po' questa lettura che ci porterà, come vedremo fra poco, a parlare delle prime apparizioni, dei primi contatti, no, che ci sono stati tra il pastorello del cielo, permettetemi naturalmente di salutare Padre Giampio e Mosè. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Entriamo un po' ad analizzare, giustamente diceva Antonio, queste prime apparizioni che i santi pastorelli hanno avuto, come ricorda Suor Lucia, chiaramente preparati da questo angelo della pace, dall'angelo del Portogallo, che hanno un po' portato l'impegno di un paio del 1215 e 1916. Ecco questo dono che Suor Lucia, volendo rispondere, appunto, dicevi a tutti quelli che gli hanno fatto delle varie domande, e ho voluto fare domande proprio dare delle risposte che potevano permettermi di poter assecondare la loro legittima curiosità, il loro legittimo interesse. E per questo chiedo se Mosè ci può aiutare a introdurci in questo secondo capitolo sull'angelo custode. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. L'angelo custode. Dalla descrizione fatta delle due famiglie risulta chiaro che erano fedelmente cristiane, ma erano lungi dal poter creare nello spirito dei figli idee mistiche o di elevata spiritualità, come quelle che troviamo nelle apparizioni di Fatima. E perciò l'opera deve essere interamente di Dio. Dopo aver risposto alla prima domanda, cercherò di rispondere alla seconda, che mi è stata rivolta con grande frequenza. Dimmi, sorella, come sono avvenute le prime apparizioni, di cui poco o niente si è detto? Eravamo intorno al 1914 o 1915. Avevo appena iniziato a custodire il piccolo gregge dei miei genitori. Ero impegnata nella mia umile vita di pastorella, assieme ad altre bambine del posto, quando fummo sorprese da un'apparizione che non riuscimmo a definire. Eravamo sulla costa del cosiddetto Monte Docobeco e vedemmo una specie di nuvoletta bianca in forma umana. Era scesa dal firmamento e passava di fronte a noi. Sulla cima degli alberi che si stendevano nella valle ai nostri piedi, come se volesse attrarre la nostra attenzione e affascinare il nostro sguardo. Alcune bambine raccontarono a casa ciò che avevano visto, mentre io rimasi in silenzio, limitandomi a confermare il fatto quando me lo chiedevano. Mi sono state fatte molte domande su questa apparizione, che si ripeteva varie volte in altri luoghi. Ancora oggi rispondo come allora. Non so cos'era e cosa significava, ma nell'anima mi è rimasta un'intima convinzione e non voglio nasconderla. L'apparizione mi fa pensare che fosse l'angelo custode. Forse ha voluto far sentire così la sua presenza, senza parlare, e preparare in questo modo le anime alla realizzazione della volontà di Dio.
Benissimo, grazie. E Antonio, come vedi, fa questa premessa, si parla di qualcosa di soprannaturale e se prima abbiamo parlato delle nostre famiglie cristiane, ha fatto vedere famiglie concrete alla realtà e quindi diciamo non c'era, dice, un po' tra le righe, non c'era pericolo di essere portati ad essere dei sognatori o un po' a questo mistica o peggio misticismo. Quindi eravamo lungi da poter creare nello spirito dei figli queste idee qua. Tanto vedremo proprio come tanto è la concretezza della famiglia che ovviamente non rifiutavano la possibilità di questo del soprannaturale che si manifestasse. Ma era così concreta, vedremo successivamente la mamma di Sor Lucia, che non potrà proprio credere che la Madonna si sia degnata di apparire proprio a una delle sue figlie. Quando viene in mente quell'episodio del Santo Corato d'Ars, sai che un po' noi siamo sempre un po' alla ricerca dei segni, un po' come San Tommaso, siamo alla ricerca di tante cose che affascinano, quella nuvola si è mossa, il sole ha fatto quel raggio, da quella foto mi è uscito questo. Insomma, stiamo un po' a cercare, mi ricordo un personaggio che dicevano che se entrava in chiesa col registratore acceso poteva sentire la voce di suo figlio, dopo la sente la voce del figlio. Una voce veramente dico, ma questo qua proprio mi sa che non è proprio tuo figlio, questo qua c'è uno che sta imbrogliando. Quindi, insomma, si cerca a volte dei segni. Mi viene in mente uno è Santo Curato d'Ars, ma ancora di più concreto San Pio da Pietrelcina. Santo Curato d'Ars gli appare un giorno una bella signora che dice sono la Beata Vergine Maria, sono la tua regina e così. Santo Curato d'Ars, proprio non è degna di uno sguardo, vattene così, impostore, Satanasso, vattene via. Ma no, ma sono io così, vattene via. Dopo, ma come hai fatto a scoprirmi? L'abito? No, no, l'abito andava bene. La voce? No, la voce andava bene. Come hai fatto a scoprire che poi c'è la Madonna, appaia un peccatore come me? Quindi spiazzato dalla santità del Santo Curato d'Ars. Ma l'altra, forse ancora che più può esserci d'aiuto, è la lettera di due sorelle che scrivono a Padre Pio, sono due figlie spirituali, e da San Giovanni Rotondo sono spostate sulla costa Ligure per delle cure dell'aria buona, aria marina, così, sono fatto delle cure salutari, così, per i loro polmoni, così. Le descrivono la loro esperienza in quella città ligure, mentre stanno andando al convento dei frati, così di prima mattina durante la messa, ora parlavano dell'aria di mare, poi mescolata con il profumo delle resine degli alberi, dei cipressi, dei pini, così, tra il cinguettio degli uccellini, tra i raggi del sole, che insomma, veramente qualcosa di entusiasmante, come lo descrivono così. Mancherebbe solo, padre, qua ci sembra essere solo quasi in paradiso, ci mancherebbe solo una vostra visita. E qui chiaramente chiedevano, oppure chiedevano o desideravano chiedere una visita di Padre Pio in bilocazione. L'avevano già sperimentata, sapevano che lo faceva il padre ogni tanto per le spirituali, insomma, proprio qui nella pienezza della cosa, ma che solo la vostra presenza, padre, sentiamo nostalgia, sentiamo lontananza. E Padre Pio dice, innanzitutto ringrazia, dice, dove il cuore là c'è anche il desiderio di raggiungere il tesoro, così, e bene bene, ma a questa richiesta di una mia visita, guai a voi se la richiedete un'altra volta, altrimenti il demonio potrebbe accontentarvi. Il camuffatore.
Sì,
quindi,
sì.
Quindi io, solitamente mette in avviso proprio per questa così. Ci mette in guardia, i santi ci mettono in guardia un po' da andare, ringraziamo se il Signore si fa degno di donarci questo, ma vigiliamo attentamente di non cercare andare alla ricerca di questo, di quell'altro, a destra e a sinistra, perché il demonio potrebbe accontentarci. Sono uno che vuole vedere qualche bella apparizione, vuole vedere qualche bel miracolo, vuole vedere qualche cosa così, e il demonio potrebbe accontentarmi perché un po' possa essere adescato e correre un pochettino dopo a dietro, e quindi dobbiamo essere molto molto vigilanti. E tanto
perché... Padre Giampio, scusami se ti interrompo, no? Perché, guarda, veramente noi dobbiamo riflettere su questa, potrebbe non essere una vera e propria curiosità, però in qualche modo è vero, cioè molti cercano dei segni, che però io chiamerei dei segni personali, perché se ci riflettiamo, no? Allora, sabato prossimo, no? 25, è la festa di San Marco. Marco Evangelista. Nel Vangelo di San Marco proprio c'è una ricchezza, no? Cioè dei resoconti dei miracoli, no? Dei tantissimi miracoli, dei segni che nostro Signore ha fatto. Quanti segni ha fatto Gesù, no? E abbiamo visto anche che a un certo punto il Signore stesso ha detto, vabbè, questa generazione cerca dei segni, però non avrà altro segno che il segno di Giona. Cioè, anche per esempio a Fatima, no, c'è stato il segno del miracolo del sole, ma più di così, e abbiamo per esempio dei segni ancora che possiamo vedere quando vogliamo, il miracolo eucaristico di Lanciano, possiamo vedere la Sacra Sindone, possiamo vedere tanti segni. Allora, quando tu dicevi poc'anzi, no, che noi siamo in ricerca dei segni, ma non ci bastano, voglio dire, tutti i segni che il Signore ci ha dato, forse siamo in cerca di dei segni, li vorremmo per noi, cioè vorremmo che il Signore, come hai detto tu, no, nel caso delle sorelle, no, di Padre, un segno personale. No, Signore, io voglio che tu a me mi fai un segno, no? Questo, guarda, ha ragione.
Sai, quando uno va dai divi, dai grandi dello sport, l'autografo, la dedica, oppure andiamo su più spirituale, vado a cercare qualche anima importante, bisogna toccare Padre Pio, una stretta di mano a Padre Pio, facciargli la stima, la mano spiegata, lo tenessi le mani incrociate sul petto, per non so se ti facevano proprio, lo prendevano proprio senza nessuna pietà, lo tirando una parte
dall'altra,
proprio così. Cerchiamo qualcosa un po' di personale, ma questi che cerchiamo sono per aumentare la nostra fede o per cercare qualcosa di sensazionale da raccontare, da farci un bel selfie, una bella foto con il miracolo di turno? Questo qui, quel segno di Giona era un segno per ricordare il mistero della risurrezione di Gesù Cristo, quindi non è che il Signore fa... facciamo attenzione a non cadere come l'imbroglio di Erode, così, che voleva vedere Gesù finalmente perché gli facesse magari qualche miracolo ad hoc, qualche bel prodigio sotto gli occhi, qualche bel... Ringraziamo quando la Madonna ci dà l'occasione di poter essere privilegiati di questo, di poter partecipare a questo, così, ma attenzione un po' a questa ricerca, se no qualcuno potrebbe accontentarci, e dopo ci fa depistare, perché c'è il depistatore che vuole farci sempre sbagliare strada e non farci fare la strada che vuole il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi anche un po' di attenzione e vigilanza che ci mette in guardia.
Padre,
Lucia. Sì, Mosè.
scusi, infatti Suor Lucia è stata molto brava qua, no? Perché c'è una bella, come si può dire, prudenza descrittiva, no? Quando dice un'apparizione che non riuscimmo a definire. Cioè lei non ha detto subito abbiamo visto un angelo, abbiamo visto la Madonna, proprio, è proprio questa cosa incerta, questo racconto, diciamo. Sì, è molto prudente, ecco.
Sì.
Non si espone subito, abbiamo visto questo piuttosto che quell'altro.
È giustissimo anche questa osservazione che ci fai notare, ma proprio, tanto più che la Madonna, vi dirò il mio nome e cosa voglio, vi dirò a ottobre, quando c'è il 21, infatti questa cosa qui, pensiamo anche a Lourdes, a Santa Benedetta, quanti mesi, tutte le volte doveva chiedere il nome così, e poi quel 25 marzo glielo chiedo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, finalmente così. Vedi proprio questa cosa qui. E tutta questa, quella bella signora, così, come che non vi ho detto come, volete scrivere il vostro nome, non importa, la carta calamaio li portano così, insomma, a volte siamo un po' così. Sì, giustamente questa prudenza. Vi dico quello che posso interpretare, posso vedere qualcosa come una nuvoletta bianca, ma stiamo parlando del soprannaturale. Quindi qualcosa che passa, va al di là della nostra descrizione. E proprio da lì ci accorgiamo, come la nostra vita naturale è proprio poca rispetto a quello che è la vita dello spirito, la vita soprannaturale. Quando San Nicodemo incomincia un po' a dire: ma com'è possibile? Ma se vi parlo delle cose della terra, non siete capire cosa farete quando vi parlerò delle cose del cielo, dice il nostro Signore Gesù. Allora, perché ci mancano proprio le esperienze per poter descrivere e trasmettere quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre mani hanno toccato, quello che, come dice San Giovanni, poter trasmettere questa cosa qui. Lo fa nella maniera, nel miglior modo possibile. E anche lì è bello perché anche questa discrezione di questo, oltre prudenza, anche di discrezione, se vogliamo. Quando, anche per l'apparizione di Fatima, vedremo che, mi raccomando, non diciamo niente in casa, non diciamo niente a nessuno. Sì, va bene, Francesco, la visita, certo, Lucia, sì. Ma una forza irresistibile. Mamma, mamma, abbiamo visto una bella signora, Madonna, che ci porterà in paradiso fra poco. Però l'intento di Sor Lucia era proprio quello, di mantenere questo riservo. E forse anche intuendo o un po' la Madonna preavvertendo che un po' da questo momento cominceranno un po' le fonti delle prove, delle sofferenze. Pensa, che cosa misteriosa. Apparizione dell'angelo, della pace nel Portogallo, una bellissima missione, altissima missione, apparizione della Madonna, è proprio in concomitanza con queste apparizioni vere, sante, benedette, con una missione da parte di Dio. Certificata, marchio DOC, bollino blu e così, cominciano ad arrivare le prove, umiliazioni in famiglia, prese in giro, poi anche picchiata per la prima volta da mamma perché pensava che fosse una bugia che stesse facendo, un capriccio così, e poi dalle persone della città. Personaggi come voi dovrebbero essere bruciati vivi, insomma, gli tiravano la robaccia addosso, insomma. Ma come? Adesso? Sto facendo quello che vuole la Madonna, ma adesso tutti questi pesci in faccia qua, mio figlio, come mai? Antonio, come mai sta roba qua? Mi sai spiegare? Infatti.
Certamente.
E Mosè ce lo vuole spiegare. Senti, senti,
No,
Antonio, senti,
no, no,
Mosè.
sì.
Vieni,
Infatti,
Mosè, vai, tocca a te, tocca a te, vai, vai.
qualcuno una volta, no, che disse: ma ho avuto un'esperienza particolare di sacro. Ah, allora qualcun altro gli risponde: ah, adesso preparati che ti presentano il conto, perché non è che arriva così. insomma.
Sì, e quindi c'è, ma il conto più grande è quello dell'amore più grande, perché metto conto, li presenta e gli dice: volete aiutarmi? Mi capisce di vedere su una fotografia una statua in bronzo così di nostro Gesù Cristo nella caduta carico della croce, è un po' a terra, c'ha la croce sulle spalle così. Allora mi dà una foto commovente, un bambino che sino riusciva a stare in piedi 2 o 3 anni, si avvicina e cercava di sollevare Gesù, di sollevargli la croce. Una foto così che hanno fatto un po' il giro così, molto, molto simpatica. Bene, questo gli sta chiedendo: vuoi aiutarmi un po' a portare questa croce? Vuol dire aiutarmi nell'opera della redenzione, nell'opera della salvezza? Volete accettare quello che dirà, le sofferenze, i sacrifici per la commissione dei peccatori? Bene, là glielo chiederà. Qua incomincia a fare un po' di ginnastica, di riscaldamento con queste prime prove. Forse ha voluto far sentire così la presenza del suo angelo, nostro angelo custode, ritiene Sor Lucia, riflettendo, diciamo, un po' dopo anni di meditazione, 60 anni, 70 anni di meditazione, forse, che si sarà impresso questa cosa, forse ha voluto fare così la sua presenza e preparare in questo modo le nostre anime alla realizzazione della volontà di Dio. Veramente tutte le apparizioni del 17 sono per prepararci proprio all'incontro con la Madonna, proprio per essere, prepararsi a pronunciare quel fiat generoso, cosciente e fruttuoso, di cui ancora oggi, a distanza di 100 e passa anni, ne possiamo godere i frutti di quel loro sì, di quel loro aicum, del loro fiat. Quanto è prezioso è questo sì generoso che si dà a Dio, partire dal Fiat e dal Sì della Beata Vergine Maria. Ci vuole dire qualcos'altro, Mosè?
Sì, padre, va bene. Finora non ho voluto parlare di queste apparizioni più di quanto non fosse indispensabile per rispondere a qualche domanda. Oggi però lo faccio, non per convincervi che fosse o no l'angelo custode, ma per dirvi che l'esperienza degli angeli custodi è certa, che sono stati creati da Dio per servirlo, adorarlo e amarlo. Come è certo che Dio, nella sua grande bontà e misericordia, ha destinato ad ognuno di noi un angelo che ci guida, aiuta e custodisce. Questo che vi dico non lo affermo solo perché mi è stato dato di vederlo. Se così fosse, le mie parole avrebbero ben poca forza per voi. Ma vi ricordo anche quello che Dio ci ha rivelato nelle sacre pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Grazie, Mosè.
Prego.
E qui adesso incomincia un po' la parte catechetica di cui Sor Lucia un po' scopriamo maestra, veramente. Ti parlo della mia esperienza, molto adesso pu, diceva Suore Santa Bernadette, dice a quei personaggi: ma io non ci credo. Da che la Madonna ti è apparsa, e Santa Maria si sta zitta e dice: non mi rispondi niente, tu vorresti farmi credere che la Madonna ti è apparsa? No, no, a me la Madonna non mi ha detto che vi devo far credere, mi ha solo detto che vi devo dire quello che mi ha detto. Una sottigliezza,
Sì.
potremmo dire: non mi interessa se ci crediate o no che mi è apparso l'angelo, ma adesso intanto vi parlo dell'angelo custode. Se non credete che a me è apparso l'angelo, a poco importa, ma intanto vi ricordo la presenza degli angeli custodi, e questo è il mio intento: creati da Dio, creature di Dio. E per quale fine? Servirlo, adorarlo e amarlo. Ma Antonio, tu ti ricordi qualcun altro che aveva questo impegno, questo fine?
Io mi ricordo il catechismo di San Pio X, no?
Ok, sì, giusto.
Perché guarda, è eccezionale, no? Come in maniera molto stringata, no? Diciamo, chi è Dio è l'essere perfettissimo, no? Sappiamo la verità. E poi dopo dice che in pratica
Perché
lo
Dio ci ha
scopo della
creati?
nostra vita è perché Dio ci ha creati, lo scopo della nostra vita, quello di, ci possiamo mettere pure, cercare, trovare, servire, amare il Signore, no? Per poi goderlo, servirlo e poi goderlo nell'altra vita. Cioè ci ha dato veramente,
E
no?
come mai gli angeli custodi non l'ha messo Santa lì, Sua Lucia, di goderlo nell'altra vita?
Guarda,
È trabocchetto questa, è trabocchetto.
questa è una domanda a trabocchetto, no?
Potrebbe
Comunque, per
rispondere
esempio,
Mosè, ma sai,
Santa
adesso.
Bernardetta, hai visto come ha detto Santa Bernardetta la Madonna, no? Le ha detto, guarda, non prometto che, non ti posso dire che ti farò felice qui sulla terra, no? Ma sarai felice nel paradiso. Diciamo, questa è una cosa, guarda, molto, che veramente noi ci dovrebbe entrare un po' nella zucca, no? Cioè,
Esatto, perché gli angeli l'hanno già meritato il paradiso con la
esatto,
prova che fecero,
superato,
esatto, in principio,
sì.
quando dopo la creazione ci fu la loro prova di fedeltà. E noi invece dobbiamo ancora guadagnarcelo, quindi loro già lo godono per i meriti infiniti del nostro Gesù Cristo che gli ha potuto così innalzare anche l'apertura delle porte del paradiso. Per noi è una conquista che possiamo realizzare appunto se mettiamo appunto, se possiamo realizzare questi tre primi verbi di servirlo, adorarlo e amarlo, per poi raggiungerlo. Quindi servirlo, adorarlo, amarlo con tutte le tue forze, adorarlo, il nostro Dio, servirlo. In questa vita, perché conosco che c'è un Dio, merita l'infinito d'amore, il Dio che mi ha creato, Dio che mi ama, voglio fare qualcosa per te, per chi mi ama, pure collaboratori in Cristo. E poi vieni servo buono e fedele, a Dio piacendo, se riusciamo ad essere buoni e fedeli fino alla fine, non mi basta solo una buona partenza, ma è così. E quindi questa grande bontà del Signore che ci vuole in paradiso e ci vuole aiutare ad adorarlo, servirlo, ad amarlo. Mi dice oggi Sor Lucia, mi ricorda Sor Lucia, mi ricorda Catechismo, che questo angelo, questo essere celeste, ci è stato affidato a ognuno di noi, un angelo custode, che ci guida, ci aiuta, ci custodisce, ci illumina, ci protegge, ci difende e ci vuole aiutare, suggerire, fare il tifo, dare l'esempio di buone ispirazioni perché riusciamo ad adorare, amare, servire Dio e il prossimo per l'amor di Dio. Ecco allora questa grande grazia che ci fa oggi ricordare questo dono, questo amico celeste, il nostro migliore amico celeste veramente. Purtroppo nel mondo si dice che è il migliore amico dell'uomo, il cane, così, vita naturale, mamma mia. Se potessimo accorgersi del migliore veramente amico. Che ci ha dato il nostro angelo custode, che il Signore ci ha messo al nostro fianco con un incarico da parte di Dio di sempre di vegliare, sorvegliarci, aiutarci, ispirarci, tutte queste cose buone. La nostra felicità, che possiamo dare al nostro angelo custode, è farci vivere, farci vedere che viviamo per Dio e soprattutto la felicità finale che raggiungiamo il paradiso insieme, così con noi siamo al nostro angelo custode per poterlo dare e glorificare Dio per l'eternità. Allora ecco. Questo impegno che oggi Sor Lucia ci vuole realizzare. Qualcos'altro, Mosè, volevi aggiungere?
Continuo con il testo, padre, o qualcosa su Padre Pio?
No, no, allora continua col testo.
Quando Mosè camminava nel deserto, conducendo il popolo di Dio alla terra promessa, il Signore gli disse: Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza. Ascolta la sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui.
Grazie. Ecco allora questo Sacra Scrittura, che è un po' adesso fa un excursus, Suor Lucia, per aiutarci a ricordare questa verità celeste di questo celeste amico del nostro angelo custode. E quindi lo prende già dal libro dell'Esodo, questa riflessione, è un angelo che ci ha mandato per custodirci sul nostro cammino e per farci entrare nel luogo che ho preparato. Questo pellegrinaggio, questo esodo dalla schiavitù verso la terra promessa, questo angelo che deve custodire il popolo eletto, chiaramente diventa anche una prefigurazione mistica di quello che è la nostra vita cristiana. Un esodo dalla schiavitù del peccato, liberati dal battesimo, verso la terra promessa che è il paradiso. Ecco questo aiuto di questo angelo celeste. E quel luogo che ho preparato, entra nella delizia del tuo padrone, nella gioia del tuo padrone, dirà nostro Signore in tante parabole che ci parlano del regno dei cieli. E abbi rispetto della sua presenza, sempre al tuo fianco, sempre al nostro fianco, e che vuole darci dei suggerimenti, ecco, che serve un ascolto. Attento, un ascolto attento e fa non ribellarsi a lui. Quante volte il popolo eletto, mamma mia, un popolo dalla dura cervice, quante volte ci sono stati ribellati alle acque di Meriva, nel deserto là dopo con la morsa dei serpenti, tante volte ha motivo di ribellarsi. Tanto tempo che non scende Mosè dal monte, già 40 giorni, che non sappiamo che ne è di lui, faccio un altro vitello, possiamo dare il nuovo Dio. Qui manca, non c'è niente da mangiare, e così arriva la manna. Uffa, la manna è un cibo che mi sono stancato, così ha voglia di serpenti. Poi si ribellano, ancora non c'è niente da bere, vogliono uccidere Mosè così perché ci ha fatto uscire da qui. Meglio erano le cipolle, i cocomeri, i porri. Ribelle, mamma mia, dei ribelli, spirito ribelle, spirito un po' recalcitrante, e non dobbiamo ribellarci. E allora ecco proprio questa nostra docilità, mansuetudine, questa piena corrispondenza alla grazia di Dio, ai suoi disegni, alla sua volontà. Ecco quell'Immacolata che diventa il nostro modello. Ecce ancilla Domini, fiat mi, sia fatto di me secondo la tua parola. Sì, Antonio.
Allora, Padre Giampio, siamo arrivati all'orario consueto nel quale diamo anche la possibilità a chi ci sta sentendo, a chi ci sta seguendo, di poter intervenire. Quindi, se voi facciamo questa piccola pausa, voglio ricordare a tutti il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ecco, all'altro capo del telefono troverete la nostra suora che potrà ascoltarvi nella vostra domanda e anche se volete potete essere passati in diretta. Per coloro che invece vogliono scrivere, ecco, c'è sempre il WhatsApp facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio e lì, cari amici, potete scrivere che poi le vostre parole ci verranno lette. Allora ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra trasmissione. Ci siamo lasciati dicendo appunto che Suor Lucia ci invita a credere, non solo, ma proprio anche a sentire proprio la presenza dell'angelo custode. Ecco, Padre Giampio, prima che continuiamo, no, questa lettura, vorrei fare questa osservazione, no? Che quando noi recitiamo la preghiera all'angelo custode, questa è una preghiera veramente profondissima, perché noi diciamo, guarda, illumina, no? Riferendoci al nostro angelo custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Questa è una delle preghiere che quando siamo bambini si impara per primi, no? Allora, sì, diciamo la preghiera all'angelo custode, no, le preghiere della sera tipicamente, anche del mattino. Illumina. Quindi questo vuol dire che l'angelo custode che il Signore ci ha messo a fianco, diciamo così, ci fa vedere un po' quello che noi con le nostre forze umane da soli non riusciremmo a vedere. Cioè, si dice anche nella Sacra Scrittura, no, Signore, fammi vedere la via da percorrere, luce ai miei passi, no? Dice Davide, no? Luce ai miei passi, lampada sul mio cammino. Cioè, l'angelo innanzitutto ci illumina, quindi nell'intelletto credo, no? Che si possa dire, è una cosa molto profonda questa. Custodisci, questo lo capiamo meglio, no? Ci custodisce, ci protegge, ci difende dagli assalti del maligno, dalle tentazioni. Poi anche reggi, ci dà della forza e governa me. Quindi, insomma, sono delle parole veramente, no? Che ci fanno comprendere il Signore che ce l'ha messo a fare questo angelo a fianco a noi, perché veramente ne abbiamo bisogno. Veramente abbiamo bisogno di questa presenza santa. Nel libro di Tobia si diceva, San Raffaele a un certo punto diceva: io sono uno dei sette angeli sempre pronti a entrare alla presenza di Dio. Questa è la cosa che ci colpisce.
Eh sì, l'angelo, giustamente Antonio, è il messaggero di Dio. E proprio visto che abbiamo tanti nemici, un po' per raggiungere la strada della nostra salvezza, della nostra felicità, abbiamo anche dei nemici abbastanza potenti, perché la potenza angelica, un angelo solo potrebbe distruggere tutto il mondo,
Sì,
tutto il pianeta, così, la potenza angelica. È una mente di un super laureato così, per un angelo nel bene e per un angelo ribelle invece pervertita, però sono menti angeliche, quindi hanno tante cose da insegnarci, da proteggerci, da fortificarci, da aiutarci proprio per questo nostro cammino. Non dimentichiamo quando il Padre Pio doveva combattere contro. E così, e a volte sembra che l'angelo custode non l'aveva aiutato, no, ma volevo farti guadagnare più meriti, allora vedevo che ce la facevi da sola, così come era ripartito soltanto. Ecco,
incredibile,
quello che è la bella esperienza dei santi. Sì, Mosè, dici pure.
sì, padre. Sì, ecco, se posso raccontare una semplice storia personale con un sacerdote e l'angelo custode, diciamo così, no? Qualche anno fa, piena estate, le nostre zone sono molto umide, 37 gradi, 40 gradi fuori, penso in autostrada. E nella mia macchina c'è la bizzona, no? Per cui ho la temperatura lato autista e la temperatura lato passeggero. Insomma, io avevo puntato, mi sembra, 20 gradi. E lato passeggero dove c'era un sacerdote, 25-26 addirittura, per cui allora
Sì.
guidando, cioè, feci un pensiero, dico, ma guarda un po' qua d'estate, 26 gradi, come si fa? Ho capito che non vuole sudare, prendersi del male, però allora faccio un pensiero e dico, ma dico, guarda, se tu abbassi di un grado e mezzo, perché c'era proprio il mezzo grado anche, no? Se tu abbassi di un grado e mezzo, io lo alzo di un grado e mezzo, così almeno facciamo quasi a metà strada e ci troviamo a metà strada. E
Sì.
E non passano 30 secondi, vabbè, diciamo 30 secondi, e appunto il sacerdote prende il tasto e comincia a girare la temperatura e lo abbassa di 1,5 gradi. E siccome eravamo in compagnia con altre persone in macchina, dico, vabbè, adesso non è l'occasione. Il giorno dopo, quando l'ho rincontrato, gli ho chiesto, ma scusa, dico, posso chiederti una cosa? Sì, dimmi, ma ieri eravamo in viaggio, a un certo momento c'era caldo e ho fatto questo pensiero e sono passati 30 secondi e tu sei tornato indietro di 1,5 grado. E dico, cosa mi racconti? E lui mi risponde, gli angeli custodi sono più ubbidienti di noi. Che
Che forte, è vero, è vero. Abbiamo Dio, messaggeri di Dio, quindi non vedo l'ora che di poter compiere la volontà di Dio, ma anche quella degli eletti. Quante volte con il Padre Pio diceva mandami il tuo angelo custode, e quella persona che aveva, cioè Padre Pio che stava confessando tanta folla, e gli dice, Padre, c'è questa necessità, e dopo passa di nuovo con l'angelo custode, Padre, con quella questa necessità. Padre Pio se la tenia, è già la quarta volta che me l'hai detto, adesso basta, va così.
Sì, bellissimi, bellissimi.
E anche Padre Natale, una volta Padre Pio era davanti sul matroneo che pregava il rosario, c'erano anche altri confratelli, e lui era un pochettino indietro di due o tre file di posti, così, dice, a questo punto dice, ma padre... Dicono che lei così, l'angelo custode, così l'angelo custode, lei ascolta quello che gli viene detto, ma è vero. E vede che Padre Pio annuisce, e così con la testa, abbassa la testa come per annuire davanti a lui. Ma lui aveva fatto questo pensiero mentale così. Dice, ma Padre Pio, ma questa cosa qui, questo accenno qui l'avete fatto, per me è ancora Padre Pio, ancora annuisce con la testa così. Dice, ma padre, adesso sono un po' in difficoltà, non so se proprio questa cosa è proprio per capire che lei ascolta il mio angelo quando me lo manda. Poi padre Pio si volta e dice, e mo adesso così va bene, voltandosi verso di lui proprio così. Quindi dice, gli altri infatti, padre, che cosa è successo? Ah, niente, niente, continuiamo con il rosario. Quindi... Quella cosa che solo con Padre Natale si è potuto gustare questo, comprendere appieno questo, mo adesso così ti va bene, adesso perché... Se quell'accenno è solo per lui, questa potenza dell'angelo custode, questa potenza e anche questa sintonia che dobbiamo cercare sempre più di realizzare. Cosa ci dice ancora sugli angeli custodi, Mosè?
Ma guarda, ci sono tante belle cose di Padre Pio che veramente di racconti con gli angeli ce ne sono tantissimi. Ce n'è una bella, c'è varie. Una è che Padre Eusebio raccontava, no, che stava andando a Londra in aereo contro il consiglio di Padre Pio che non voleva che si usasse questo mezzo di trasporto. E mentre sorvolavamo il canale della Manica, una violenta tempesta mise l'aereo in pericolo. E allora tra il terrore generale recitai l'atto di dolore e non sapendo cos'altro fare mandai a Padre Pio l'angelo custode. E, tornato a San Giovanni Rotondo andai dal padre. Guaglio, mi disse, come stai? È andato tutto bene? Padre, ci stavo rimettendo la pelle. E allora perché non obbedissi? Ma le ho mandato l'angelo custode. E Padre Pio risponde, e meno male che è arrivato in tempo. Loro
Eh sì.
hanno check-in da fare o altre cose.
Meno male che sono molto più tempestivi. Il fatto è che avere anche quella prontezza in quei momenti di poter elevare il pensiero a Dio, chiaramente è una grande, grande grazia, perché sei un po', ti sei già abituato, se un po' hai questa familiarità. Di questo elevare mente a Dio, così anche in certi momenti puoi fare chiedere aiuto, ricorso, e quindi altre volte invece se sei un po' ingolfato in tante cose così non ti viene per la mente quella cosa al momento giusto, al punto giusto di cui potremmo utilizzare a nostro vantaggio, quando si è preso un po' dal panico, come si suol dire. Quindi veramente è una bellissima grazia e testimonianza che ci dà il padre Eusebio sulla potenza, la prontezza e come l'assistenza celeste non manca, però chiedete, otterrete. Mi serve molto, molto la nostra preghiera, anche questa nostra dimestichezza o virtuosità nell'orare, nel chiedere, al buon paron, come diceva San Leopoldo. Cosa ci legge ancora su Lucia Mosè? Il Sacro Testo?
Il Sacro Testo ci narra anche quanto accade a Giacobbe, quando, su ordine dei genitori e per sfuggire alle prevedibili reazioni violente di suo fratello Esaù, si diresse a Paddan Aram. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala appoggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni della terra.
Bene, bene. Ecco questa bella visione di questi angeli che il Signore invia. Una scala, la famosa scala di Giacobbe, che poggiava sulla terra e sulla cima raggiungeva il cielo, e gli angeli salivano e scendevano su di essa. E qui sarebbe bello ricordare qualche bel aneddoto di San Giuseppe da Copertino, quando si avvicina a Loreto e vede la prima volta che stava andando raggiungendo, no, sto Loreto, stava andando raggiungendo Osimo, stava raggiungendo il convento di Osimo, e si trova alle vicinanze di un paese chiamato Campocavallo, dove c'è un bellissimo santuario dedicato alla Dolorata. E in questo paese vide la cupola di una chiesa, e disse ai confratelli che lo accompagnavano: dice, ma quella cupola, che chiesa si tratta? Che chiesa? Dice, padre Giuseppe, questa qui è la cupola della casetta di Nazareth, la cupola della Basilica di Loreto, dove custodita la casetta dove è nata la Beata Vergine Maria, dove ha vissuto la Santa Famiglia di Nazareth. Fa, ah, comprendo, e vedo un continuo salire e scendere di angeli, angeli che salivano chiedendo aiuti da parte del Signore, chiedendo grazie e impetrazioni da parte del Signore, e angeli che scendevano per chiedere questo aiuto, scendevano per portare quelle grazie e quegli aiuti che al Signore concedeva. Quindi veramente questo salire e scendere, questo segno celeste, questo disegno celeste che vede anche Giacobbe, proprio per questo cammino degli angeli che scendono per portarci le grazie da parte di Dio e salgono per portare le nostre richieste. Loro che sanno sempre, vedono sempre il volto di Dio, sono sempre al loro cospetto. Ed ecco allora questo grande dono di grazia
E Padre
che
Giampio, scusami, Mosè
sia
anche,
Antonio.
no? Ma allora questo, cioè, ci ricorda, io adesso proprio questo volevo chiedere, no? Anche dalla cella di Padre Pio, è vero che gli angeli, diciamo di notte, no? Quando lui, Padre Pio non dormiva mai, cioè, o dormiva pochissimo, insomma, c'era un via vai di angeli, no? Perché praticamente. Cioè, lui assisteva le anime, no? Mandava messaggi, cioè, le anime chiedevano a lui aiuto e quindi gli mandavano l'angelo rosso. Al punto che mi sembra di ricordare che una volta appunto lui si lamentò, dice, mi mandate continuamente, no, angeli, e non mi fanno neanche riposare, no? Nel senso che, quindi è proprio vero, cioè, anche dalla cella di Padre Pio di notte si vedeva un viavai di angeli. Diciamo, non so se risponde a vero questo.
Vediamo se Mosè ci dà qualche input, se no te lo do io dopo.
Ma se non ricordo male, c'è la storia di un agricoltore che in piena estate lavorava il campo dietro alla mura del convento, e di notte vedeva, ecco, questo andare e venire di tutti questi angeli. E poi va da Padre Pio, mi sembra, o a confessarsi o a fare un colloquio, e appunto gli chiede: ma cosa succede di notte qua? Che io e Padre Pio gli dice: ma tu cosa stavi facendo a quell'ora invece di dormire? Devo lavorare perché devo mantenere la mia famiglia o la mia figliola che deve andare a studiare lontano. Non mi ricordo la motivazione. Come lavori tu? Gli ha risposto a Padre Pio: lavoro anch'io di notte. Era così il padre, mi ricordo, a grandi linee,
Esattamente,
probabilmente.
esattamente, esattamente. Ecco,
Cioè,
anch'io devo mantenere la mia famiglia, devo sostenere la mia famiglia con tutte quelle che sono, quindi, meno male che c'è chi lavora di notte per il nostro bene, per il nostro aiuto.
però è bello questa visione, no? Diciamo, di questi angeli diciamo, che salgono e che scendono, perché proprio c'è questo, come si può dire? Questo traffico divino diciamo, questo traffico tra divino e umano, ecco perché dice, per cui ecco, ci dà tanta speranza anche, no? Perché il cielo sì, sembra lontano, ma alla fine non è così lontano e neanche, diciamo, inattivo, ecco. Quindi tanta speranza.
No, pienamente attivo, pienamente attivo,
Sì,
pienamente attivo.
vedi, padre lo conferma.
Ma vedi che gli angeli custodi poi aiutano così. A un certo punto quando ero in mezzo alla folla, mi raccontava una volta Donnello così, che c'era un gruppo di persone così, e Padre Pio accompagnato da un fratello in mezzo a questa folla così, e a un certo punto. Padre, i dottori mi dicono che mi devo operare, cosa facciamo? Sì, operati. Padre, cosa devo fare per i dottori? Un altro, padre, cosa devo fare per il problema della mia salute? Preghiamo. E dopo continua così. A un certo punto, un fratello che lo stava un po' seguendo dice: ma padre, com'è quella che gli avete detto? Ha chiesto un'informazione per la sua salute, ha detto operati, e quell'altro che gli fa la stessa domanda, ha detto ma preghiamo, dice, ma se il Signore non mi dice niente, cosa gli devo rispondere? Se no, se non ho connessione da nessuna parte, cosa pretendi? Qui vuoi tanta fretta, dire, dammi il nome del medico che mi devo operare, dimmi dove devo operare, in che ospedale devo operare. Ma qua non mi avete ancora risposto, benedetto. Se facciamo testo croce ti rispondo subito, ma se no, chiediamo aiuto a Gesù, la Mamma Celeste, sempre, sempre, in ogni momento. Ho già sentito dire da diversi commentatori.
Della Sacra Bibbia che Dio comunicava con gli antichi patriarchi attraverso i sogni e parlava ai profeti con apparizioni e visioni. E così deve essere stato, perché se fossero stati semplici sogni, non ci sarebbe motivo di dare loro tanta importanza, né si sarebbero realizzati, come di fatto accade nella vita di Giacobbe. Troviamo lo stesso caso nella vita di San Giuseppe e dei Re Magi, come ci racconta il testo sacro. Dopo che i Magi si erano ritirati, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. E riguardo ai Magi, lo stesso evangelista scrive quanto segue: Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo di Erode. Alcuni magi giunsero d'Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato?» Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere». Udite le parole del re e si partirono. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Erode mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in su, in giù. Prego.
Grazie. E, ecco qui altre circostanze in cui la Sacra Scrittura ci ricorda queste apparizioni angeliche, oltre a Giacobbe, così Nuovo Testamento, a San Giuseppe, nella nascita di Gesù, come ci ricorda San Matteo Evangelista. Così santi magi, così per il nuovo essere in fuga, mettere in fuga il bambino. Dopo non mi sembra che ne parli, ma anche quando a un certo punto tutto il Vangelo di San Luca, parlerà più avanti su Lucia, tutta questa descrizione di questo aiuto, di questa assistenza così importante nella vita dei patriarchi, nella vita dei profeti e nel mistero dell'opera dell'incarnazione, della redenzione, della salvezza che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato. E anche questo è molto bello per vedere quanto veramente la premura di nostro Signore Gesù Cristo, che vuole continuamente aiutarci per sempre meglio realizzare il nostro cammino. E proprio un cammino che deve sempre più aiutarci a realizzare i progetti che Dio ha su ognuno di noi.
Ciampio, scusami, ti interrompo perché c'è una domanda da parte di una nostra ascoltatrice. Se vuoi,
Sì, grazie.
te ne do lettura. Allora, una signora chiede se la presenza e la comparsa improvvisa di piume potrebbe essere segno della vicinanza degli angeli. La signora sa che gli angeli non hanno le ali, che vengono solo raffigurati così per rappresentare la loro velocità nell'obbedire alla volontà di Dio. Però gli angeli potrebbero servirsi di questo per ricordare a noi la loro vicinanza?
Beh, potrebbero anche servirsi di questo loro, potrebbe servirsi di questo anche qualcun altro che è stato spennato e arrostito eternamente. Quindi un po', chiaramente se ci troviamo come qualcosa che prima non c'era e poi c'è in luogo chiuso, un punto di domanda certamente dobbiamo farci. Però prima di pensare che sia il nostro angelo custode, è meglio che diciamo diverse Ave Maria per avere sempre più luce in tutto questo, perché il mistificatore può sempre benissimo un po' confondere le acque e dopo non confondiamo le piume con le penne.
Dobbiamo essere guardinghi, insomma, Padre Giampio, cioè
Semplici come colombe, prudenti come
guardate come
serpenti. Le
serpente,
colombe
giusto.
hanno le piume, i serpenti hanno le squame o forse
sì,
comunque le
sì,
squame.
sì, sì, sì.
Padre,
Bene.
padre. Padre.
Sì, Mosè.
Posso fare una. Visto che domani per lei è un giorno molto importante, e allora ecco, caro Padre Giampio, in occasione del suo 20° anniversario sacerdotale, desideriamo rivolgere a lei i nostri auguri più sinceri e pieni di affetto. Ringraziamo il Signore per il dono della sua vocazione e per questi 20 anni vissuti nel servizio, nella preghiera e nella disponibilità verso tutti. In questi anni è stato un punto di riferimento prezioso una guida spirituale e una presenza capace di portare conforto, speranza e serenità a tante persone. Con il cuore colmo di gratitudine affidiamo il suo cammino alla Madonna perché continui a proteggerla, accompagnarla e sostenerla con il suo amore materno in ogni passo del suo ministero. Rivolgiamo anche una preghiera a Padre Pio perché con la sua intercessione le ottenga dal Signore forza, salute, pace interiore e tante benedizioni per il futuro. E poi c'è un passaggio anche sull'angelo custode, visto? Preghiamo anche sull'angelo custode perché sia per lei guida premurosa, difesa nelle prove e presenza luminosa nel cammino quotidiano del suo ministero. Grazie per il bene che ha seminato in questi 20 anni e per tutto quello che continua a donare con umiltà e amore. Le giungono i nostri più cari auguri con affetto e riconoscenza per questo importante traguardo. Buon 20° anniversario sacerdotale che cade domani, ma visto che oggi siamo qua insieme, usufruiamo di questa dolce occasione. Auguri.
Grazie, 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 grazie. Allora diamo, siamo a conclusione, diamo la benedizione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa pietà a me sempre più. Sì,
Dolce cuore di Maria.
lo
Sia la
salvi. Il
salvezza dell'anima mia.
Signore sia con voi. Mentre
E con il tuo spirito.
ci sono dell'Immacolata, vi custodisca e vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria, grazie, Deo, grazie, Ave Maria a tutti.